E come dicevo già prima, cominciamo dal capitolo 3 di Genesi, che è il racconto che tutti conosciamo, abbiamo nelle orecchie mille volte, che è il racconto del peccato originale cosiddetto. Questo è il titolo che si dà, no? E c'è una domanda previa che già un po' annunciavo prima, no? Io stessa per molto tempo, no, ho sempre detto, non è un caso che questo racconto è a Genesi 3, non a Genesi 1, no? Prima c'è la grazia, no? Prima Dio crea, no? Il primato nel tempo ma anche nella realtà è il bene, no? È la benedizione, la vita fiorita e amata. Ma e dunque sembra un po' scorretto cominciare questo percorso, primo brano, dang, subito, no? Però mi sembra che la questione è esattamente quella che cercavo di dire un po' prima, e cioè che è giunto un tempo, 50 anni dopo Vaticano II, proprio per prendere sul serio il primato della grazia, per prendere sul serio l'idea che il primo dal punto di vista di Dio e dell'esperienza dovrebbe essere un primato logico, non solo cronologico, del bene. È giunto, credo, il momento di prendere sul serio il male, cioè dire il primato del bene non può essere solo la rimozione, no, del fatto che il mondo non funziona, no? E in fondo tutti siamo arrivati a un punto in cui, con una visione più positiva di Dio, non colpevolizzante, non centrata soprattutto sulla preoccupazione a non peccare, eccetera, che va benissimo, è fondamentale, giusto, eh? Ma alla fine poi finiamo per avere una doppia colpevolizzazione, perché diciamo, no, ma Dio ci vuole bene, Dio vuole il bene, non è un problema i peccati, eccetera, eccetera. Dopodiché la vita è molto faticosa, ingarbugliata, non sappiamo cosa fare, facciamo e riceviamo gesti, comportamenti, questioni che sono male, no? Che ci fanno male, scopriamo dentro di noi una grande capacità di male, una grande capacità per esempio di volere il male degli altri, e alla fine diciamo, ma allora dipende da te, no? Che non sei capace di prenderla bene, no? Di sopportare il male con abbastanza speranza e così via, no? Mi colpisce molto che, ad esempio, di fronte alla morte di coloro che amiamo, o a certe morti ingiuste, o che ci sembrano ingiuste, il nostro dolore sembra non poter essere riconosciuto, che se uno sta male vuol dire che non ha speranza nella risurrezione, no? E non è vero, no? Uno crede alla risurrezione ma sta anche male, no? E sembra che le due cose non possano stare insieme, non so come dire, no? Allora, mi sembra che questo tema del prendere sul serio il male e di prenderlo sul serio prima di una lettura morale, prima del dire di chi è colpa, dipende da te, da come lo interpreti, da come sai sopportarlo, ma di capire come il male si pone, no? Che in fondo alla radice del nostro essere, la radice profonda del nostro essere non funziona, che non è che la vita non è come a scuola, in cui se uno fa tutti i compiti giusti gli danno 10 perché hai fatto tutto giusto, e quindi se fai tutto giusto la vita deve funzionare. Non è vero, semplicemente non è vero. Allora, questa cosa qua va presa sul serio per poter dire qualcosa di sensato rispetto al nostro essere umani. Da questo punto di vista, nel libro di Lafon, di cui dicevo c'è un referente per noi in questi anni, lui dice che ci sono due cose che vanno distinte, la tragedia e il dramma. E lui dice, la tragedia è fisiologica, non patologica, il dramma è patologico, no? Il dramma può essere curato, corretto, la tragedia no, perché la tragedia è la nostra struttura. La tragedia è che noi siamo, che all'origine del nostro esistere c'è un desiderio, e che il desiderio è la cura di sé, cioè stare bene, proteggere se stessi dal male, no? Dalla mancanza, dalla mancanza di cibo, di vestito, ma anche di mancanza di affetti, rassicurare sé, questo è il desiderio fondamentale che ci abita tutti fin dalla nostra origine, no? Gli esseri umani sono esseri desideranti, sono mossi da un desiderio, il desiderio è la cura di sé, e la cura di sé prima o dopo entra in conflitto con la cura dell'altro. Non c'è niente da fare, cioè, questo c'è un dato strutturale. In questo, dice Lafon, la vita umana è una tragedia, perché ha un desiderio di cui non è a misura, cioè ha un desiderio impossibile come il punto di... Io credo che questa è l'esperienza che noi facciamo di più nella vita adulta, quotidianamente, ed è una delle origini delle grandi alienazioni degli adulti, che hanno mille sistemi per sfuggire a questa constatazione. E la constatazione è che non c'è niente nella nostra vita che non comporti a un certo punto una frustrazione. O per dirla come diceva un mio piccolo amico, un bimbetto, diceva: voler bene fa un sacco male. Ed è vero, no? Voler bene fa un sacco male. Non c'è niente che non comporti una piccola frustrazione, piccola, grande, eccetera. Freud ce l'ha spiegato, la ferita narcisistica, bla bla, cioè mille registri della vita umana sono intorno a questa questione. E io credo che da questo punto di vista Lafon abbia profondamente ragione quando dice: questa è la tragedia, questo è fisiologico nella vita umana. Non è una esperienza che si può curare, è un dato strutturale, no? Molti anni fa con l'altro avevamo fatto un seminario, ricordate, sul dolore, e sul crescere, sul diventare adulti, e la conclusione era stata, se non ricordo male, che non sappiamo se il dolore fa crescere, ma crescere fa dolore, di questo siamo sicuri, no? Cioè è vero che c'è un dato per cui diventare noi, perseguire il nostro stesso desiderio, significa per esempio separarsi, scegliere tra alternative, abbandonarne alcune, eccetera. E questa è una delle cose su cui la nostra cultura contemporanea in qualche modo è diventata molto falsa, no? Ci prova sempre a convincere che non è vero, che c'è un sistema, un modo, una scorciatoia non divina, una scorciatoia per cui le cose non costino, per cui ci si possa non separare da niente, volere tutto, volerlo tutto insieme, per cui c'è un modo per fare tutto, e un diritto addirittura a fare tutto, a farlo come vogliamo e così via. Allora, da questo punto di vista, io credo che uno dei radicamenti fondamentali dell'essere credente, talmente fondamentale che sta nell'Antico Testamento, cioè sta nella relazione primaria con Dio, non ancora nella svolta cristologica, è esattamente il racconto del peccato originale, che non è una spiegazione di una causa, come noi normalmente pensiamo, e quindi poi ci impicciamo, no? Adamo ed Eva hanno fatto una cosa, e a causa loro noi abbiamo il peccato originale, che non si sa bene cos'è, che sarebbe una specie di macchia strana che ci piega al male, che è una grande ingiustizia, ma io cosa c'entro se Adamo ed Eva hanno fatto, cioè tutti quei ragionamenti. Il racconto del peccato originale, come tutti i racconti mitici, è una descrizione, non una causa. Descrive in forma mitica uno stato di realtà, non dice perché è così, ma ti dice com'è, come funziona, no? Non so se riesco a spiegarmi, ma questa differenza è abbastanza importante, no? Cioè non è un evento che è accaduto a due signori, il signor Adamo e la signora Eva, che non si capisce bene che cosa hanno scelto, tra l'altro che doveva essere una roba gravissima per schifacchiare tutto il resto dell'umanità per sempre, eccetera, e che noi nasciamo senza colpa né responsabilità individuale, in una logica un po' giuridica, no? In cui dici: ma come, io non ho fatto niente, e nasciamo già un po' fallati, no? Con un buco. Non è questo il senso della dottrina, eh? Il senso della dottrina è un altro, ed è il desiderio di Dio, che è il desiderio che Dio esprime nella creazione, che è quel desiderio con cui Dio ha cura di sé, che è il desiderio di una vita benedetta, impatta immediatamente con l'altro da Dio, che è la realtà, che frustra il desiderio di Dio perché la realtà non funziona. E questo è descrittivo. nasce dall'esperienza, non da una causa. Allora, in questo senso, secondo me, leggere il racconto del peccato originale ha un'altra faccia, perché ci costringe a non rimuovere il tema del male, ce lo fa vedere. Spero di essermi riuscito a spiegare, no? Ci dà un criterio per interpretare la realtà, non ci dice a causa qual è la causa per cui la realtà è così, ma ci dice come dobbiamo guardare il mondo, senza illusione da un certo punto di vista. Infatti la cosa interessante è che il peccato originale non parla mai di peccato. Questa è una roba che nel testo non c'è e che noi gli abbiamo messo sopra, perché è una lettura moralistica. Originale non vuol dire delle origini, vuol dire il contrario di copia. È la struttura fondamentale che nella realtà sperimentiamo sempre. È l'originale, cioè la matrice. Ma di per sé non è un peccato, no? Non c'è un tema morale, è una descrizione. Allora, vediamo come è fatta questa descrizione, però, perché ci dice di come funziona il male nelle nostre vite. Inizia così: il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Allora, la cosa interessante qua sono due: primo, che c'è questo signor serpente che sarebbe astuto, una specie di male preesistente, il tentatore, tutto l'immaginario che ci si scatena nella testa, la simbolica del serpente in tutte le religioni. Non è un caso che il serpente, ad esempio, nella iconografia simbolica classica dell'antichità sta nel simbolo della medicina, no? Perché è la doppia faccia, il farmacon, è cura e veleno, no? E lì si capisce meglio, cioè il serpente è il più astuto, è intelligente, no? Non è affatto il male, non c'è un giudizio morale, no? E non è prima o fuori di Eva, solo che al tempo della stesura di questo testo, che è più o meno, dovrebbe essere teoricamente, post-esilico, quindi parliamo del VI secolo a.C., non avevano ancora inventato la psicanalisi e quindi non potevano dire il subconscio di Eva, l'inconscio di Eva, l'ego di Eva. Noi useremmo un altro criterio, no? Useremmo altri linguaggi, ma di per sé il serpente non è un altro, no? Il serpente è l'ambivalente possibilità che ognuno di noi ha di essere cura e veleno di se stesso, no? Infatti pone una domanda, fa il mestiere dell'inconscio, no? Che normalmente non dà le risposte, ma pone delle domande. E dice: ah, è vero che Dio ha detto questa roba qua? No? Pone una domanda, guarda caso, su una norma. Il pessimo rapporto tra gli umani e le norme è antico. Cioè dice, c'è un dato oggettivo, per gli antichi la norma è l'oggettivo, è il reale, è ciò che non dipende da noi, ciò che in qualche modo è così, punto, non si discute. Non è la norma come la intendiamo noi, che siamo molto più figli di un principio di convenzione, che le leggi si cambiano, eccetera. Qui stiamo parlando di un tempo in cui la legge era percepita come sacra, quindi immutabile, oggettiva. La parte ambivalente dell'essere umano di fronte a una situazione reale, a un limite reale, a qualcosa che limita il suo desiderio, dice: ma è proprio vero? È proprio necessario che io accetti questo limite? Non so se riesco a farvi vedere la questione, no? Ed è chiaro che la parte più astuta di noi, cioè la parte anche più bella, più intelligente, più creativa, più libera, è la nostra sovrabbondanza di somiglianza a Dio che ci fa rischiare l'idolatria, è chiaro? Le bestioline, diceva San Tommaso, non peccano perché non somigliano abbastanza a Dio per poter peccare, non hanno abbastanza creatività, non hanno la parte nobile di sé. Sto provocatoriamente cercando di distruggere la lettura troppo moralistica di questa faccenda, perché se rimaniamo dentro a quello non capiamo niente, veramente, no? La domanda sul limite non solo è legittima, ma è doverosa. Noi dobbiamo sempre chiederci se quel reale che mi si impone è necessariamente da accettare. Perché questa è la dimensione concreatrice che noi abbiamo, è il nostro dovere di assunzione di responsabilità. Il reale non va sempre subito, lo possiamo trasformare. Tutto il cammino dell'umanità l'ha mostrato che si può trasformare il reale. Noi possiamo partecipare della stessa potenza di Dio, e questo è il grande dono che Dio ci ha fatto, ma questo è anche la grande ambivalenza, il grande rischio, perché siamo costretti a chiederci: questo limite è da accettare o da superare? Che è la domanda che ogni adulto si fa, credo, almeno 2-3 volte l'anno, no? Di fronte a una certa situazione. Sto zitto, la piglio come una buona lezione, accetto, oppure protesto, oppure dico no, non è giusto, io ho diritto che sia diverso. Ok? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. E qui c'è il pianto del bambino neonato che ha fame e che, se non viene nutrito entro 3 secondi dal momento in cui sente lo stimolo della fame, urla che sembra che lo stai scannando, perché si sente morire. Cioè, a 3 settimane di vita, a 3 mesi di vita, quella è l'esperienza, no? Dipendi in tutto dagli altri, senti fame, strilli, se qualcuno non ti dà da mangiare, la sensazione è: morirò. E questo è esattamente, no? Noi siamo tutti e sempre così, un neonato affamato. Nel corso della vita spesso un neonato affamato invecchiato. Ma siamo un neonato affamato che ha un desiderio assoluto, ma non perché è cattivo, ma perché percepisce nella negazione di quel desiderio il pericolo della morte. È carino, perché il racconto mitico pone sempre come pena la morte di ciò che viene percepito come rischio di morte, che è esattamente quello che noi facciamo con i bimbi piccoli, no? Siccome c'è il rischio che si facciano male facendo una certa cosa, gli diciamo: non fare quello perché potresti farti male, se lo fai ti punisco, cioè ti faccio male. Perché è esattamente questo il meccanismo, no? È rendere la regola, in qualche modo, è rendere visibile il rischio. Allora la parola che Dio direbbe sarebbe: se toccate morirete, perché nella legge di proibizione l'umano si sente morire. Se non posso fare quello che desidero, morirò. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. E qui il vero mentitore è il serpente, o no? Perché alla fine loro mangiano ma non muoiono. Forse è Dio che mente, perché loro trasgrediscono ma non muoiono. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire: attenzione, il gioco del desiderio è un gioco strano, perché il gioco del desiderio fa sempre sembrare che la posta in gioco è la vita intera, è la morte, no? O si vive o si muore. In realtà non è mai quello che succede. Come quando da adolescenti si dice: ah, ma se non mi ama morirò, no? Non mi innamorerò mai più di nessuno, no? E poi invece non è quello che succede, no? Succedono delle altre cose, perché la vita ha una sua potenza anche dentro la frustrazione, anche dentro la depressione, no? Ma È chiaro che il gioco è non morirete, anzi conoscerete il bene e il male. Ovvio che qua c'è stato, come dire, l'orgia delle interpretazioni, no? Ma la questione in ballo però è assolutamente chiara nella logica in cui ne stiamo parlando e secondo me tradotta nel linguaggio di oggi è molto visibile. Conoscere il bene e il male non è chissà quale astratta pratica filosofica, no? Ma è diventare criteri a se stessi, no? La cura di sé non è un male, ma la cura di sé non relazionale, come criterio unico, è un problema. E quello che il serpente dice è: no, non morirete, anzi, potrete assumervi, assumere voi stessi come criterio a voi stessi, stare fuori da ogni relazione. Che è il massimo della goduria, della cura di sé al 1000%. Ed è interessante perché da qui in poi comincia un gioco pazzesco, perché si parla di conoscenza di bene e di male, ma non c'è più una parola sulla conoscenza, tutte le parole seguenti sono sul vedere. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Agli occhi dei moderni questa cosa qui è di una chiarezza spaventosa, perché cambiare prospettiva quanto al proprio rapporto al mondo ti fa vedere altre cose. Questo noi lo sappiamo benissimo. Per esempio, perseguire il proprio desiderio senza preoccupazioni relazionali come criterio assoluto non ti fa più vedere alcune cose, ne vedi solo altre. E questa è un'esperienza che credo ciascuno di noi fa, per esempio quando hai relazioni con delle persone di amicizia, così, e improvvisamente ti rendi conto che ci sono delle questioni di fondo su cui non vedono proprio. Non è che non vogliono, ma è più forte di loro, non lo vedono. Perché il modo in cui desideriamo ci rende vedenti o ciechi. E non è affatto un caso che uno dei grandi temi dell'Evangelo sia la vigilanza. Sia tenere gli occhi aperti, vedere, essere vigilanti, vedere il tempo, vedere l'ora. Pensate a quanti testi nel Vangelo ci sono. Perché l'unica possibile, io di questa cosa sono molto convinta, me ne piglio la responsabilità di dirla con molta forza, l'unica possibile cura per la frustrazione inevitabile dell'essere, degli esseri umani, è vedere. E la forma di questo che Gesù ci mostra è la misericordia, vedere con gli occhi dell'altro. La misericordia è mettersi nei panni dell'altro, riconoscere la sua miseria, cioè vederlo, che è la grande operazione che Dio fa con noi in Gesù Cristo, si mette nei nostri panni, vede. Se vedi con gli occhi dell'altro non puoi più giudicare. Allora vedere è l'unica possibilità di governare il desiderio della cura di sé e l'inevitabile frustrazione che questo porta con sé. La donna vide. Però certo, poi quello che vedi, decidi cosa agisci. E la donna prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Attenzione, allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cintura. Qua una lettura psicanalitica sarebbe un invito a nozze, ma che cosa vedono? La donna vede l'albero che è buono da mangiare, che cosa agisce? Segue il desiderio della cura di sé come desiderio assoluto, mangia, lo condivide con il proprio marito e improvvisamente vedono se stessi. Vedono se stessi nudi, cioè non socialmente spendibili, non presentabili. Anche qui non leggiamolo con filtri morali, no? La nudità morale. In tutte le culture il vestito è il modo in cui ci presentiamo al mondo, no? È il nostro modo di renderci visibili agli altri in modo accettabile, dicendo chi siamo, con la scelta dei colori, del modo, e insieme però in modo congruente alla situazione, no? Non si va in costume da bagno a scuola, non si va con l'abito da sera in spiaggia, cioè in un range ragionevole. Poi però diciamo di noi, no? Diciamo chi siamo, ma governando quello che gli altri vedono. Non ti faccio vedere tutto, ti faccio vedere quello che io voglio che tu vedi. Questo è il vestito in ogni cultura, no? E loro che cosa succede? Si aprono i loro occhi e vedono che sono nudi. Cioè il desiderio di sé senza relazione ci rende impresentabili in società. Dobbiamo fare qualcosa per poterci far vedere dagli altri, perché se tutti guardano tutti, se tutti vedono senza relazione, è orribile lo spettacolo. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Qui si vede bene, perché appunto il racconto lo esplicita, che il desiderio della cura di sé senza relazionalità ci fa nascondere dall'altro. E l'altro in questo caso è l'altro che chiama: dove sei? E l'altro che ha un bisogno. Pensate che è bellissimo questo racconto, secondo me, perché Dio ha un'unica voce iniziale in questo racconto, che è il desiderante, colui che chiama, che ha bisogno. Poi diventerà anche colui che giudica, eccetera, ma qui è Dio che chiama, che si rende bisognoso. Anche lui ha un desiderio, incontrare l'uomo. Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese Dio: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato. Allora, qui la tragedia diventa dramma, perché se l'uomo diceva: vabbè, sto qua, ho fatto un casino, niente era, ma cerca di giustificare il desiderio di sé, di negare, e dunque dice: mi sono nascosto perché in fondo sono nudo, non mi hai creato dei vestiti, e che cavolo, è anche un po' colpa tua, no? Dovevi completare l'opera, mi sono vergognato perché sono nudo. E allora Dio dice: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Questo versetto, io adesso, come dire, è tardi, siamo stanchi, ma trovo che è un versetto pazzesco, no? Che forse potrebbe essere, diciamo, il punto di partenza dell'esame di coscienza di tutte le sere degli adulti, no? Di chi ha una vita adulta. La nostra domanda dovrebbe essere sempre: chi ci ha fatto sapere che siamo nudi? Com'è andata che ci siamo messi in un posto in cui siamo diventati impresentabili, non più relazionali, no? Chi oggi mi ha mostrato che sono nudo? Questa mi sembra una bella domanda, veramente, no? E comincia lo scaricabarile, no? La donna che tu mi hai messo accanto, e allora la donna dice: il serpente, no? Perché l'altro smette di essere una possibilità relazionale, smette persino di essere un limite, diventa un colpevole. E quindi la tragedia è diventata dramma, cioè l'inevitabile esperienza di limitazione diventa la responsabilità morale di fare dell'altro un colpevole. Io credo che, ad esempio, su questa cosa qua stiamo ritornando un po' all'età della pietra, ad esempio a livello sociale, nel senso che, avendo abolito molte mediazioni, la mediazione dei partiti, la mediazione culturale, ideologica, eccetera, eccetera, siamo ridotti a dei linguaggi assolutamente elementari, no? Per cui l'altro, il migrante, lo straniero, piuttosto che il rom, tutti gli altri possibili, immaginabili delle nostre società, le donne per i maschi e così via, gli altri non hanno più la loro funzione di limite relazionale, sono mal sopportati come limite e dunque costruiamo vite sempre più a prova di invasione, e da una parola in su, se c'è un problema, diventano colpevoli di qualcosa, non importa che cosa, a seconda dell'articolazione culturale di chi parla possono essere mille cose, ma perché siamo tornati a questo meccanismo pazzesco, no? Assolutamente primitivo, primario, non so come dire, in cui la civiltà e le mediazioni che la civiltà ci avevano insegnato ci avevano un po' fatto crescere, no? E in qualche modo è come se il sistema di mediazioni saltato ci ha riportato a un livello di primitività assoluta, no? L'altra faccia è: o l'altro è uguale a me, dunque siamo una mafia, una lobby, legati da reciproca soddisfazione del desiderio, oppure l'altro è un colpevole, non c'è alternativa. Ed è interessante, perché a questo punto Dio cambia registro linguistico nel racconto. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame, eccetera. Poi disse alla donna: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo, eccetera. Dio fa le parti uguali, a ognuno il suo. Non c'è una piena relazionalità, e i tre protagonisti tutti e tre si beccano una colpa, no? Il problema interessante è che le cose di cui sono colpiti, le pene di cui sono colpiti, sono semplicemente quello che accade nella realtà, che i serpenti strisciano, che le donne partoriscono e che gli uomini lavorano, no? Cioè, che punizione è? Cioè, era quello che ci toccava, no? Capite cosa voglio dire? In questo senso, diciamo fin dall'inizio, non è una spiegazione causale, è una descrizione, no? Lavorare rompe le scatole, partorire è sempre un rischio di morte, è una gran fatica, fare il serpente non è una grande idea, stare in mezzo alla polvere. Dunque sono la fatica della vita com'è, che diventa in qualche modo lo scotto da pagare per aver rotto la relazionalità, perché c'è un modo per partorire con gioia come farà Maria, per lavorare con allegria come fa Giuseppe con il piccolo Gesù, che guarda caso, sono la nuova Genesi, no? Per vedere angeli che volano invece che serpenti che strisciano. C'è un modo, ed è stare in una struttura relazionale. Ma non è una roba astratta, eh? Lavorare è una rottura di scatole, ma se io so per chi lavoro, per cosa lavoro, se ho una passione per questo lavoro, se ho il piacere di poter tornare a casa alla sera e dare da mangiare ai miei figli, farli stare un po' meglio, stare meglio con la mia famiglia, o collaborare nel mio piccolo a un'impresa bella che vale la pena di combattere, mi rompo meno a lavorare. È normale, tutti lo sperimentiamo. In una struttura relazionale, anche queste che apparentemente sono punizioni funzionano diversamente. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Qui c'è una storia antica che però mi ha molto colpito questa volta, perché tutti leggiamo questo versetto da mo', l'abbiamo sentito leggere mille volte, e credo che tutti una volta o l'altra ci siamo chiesti: chiamò sua moglie Eva perché fu la madre di tutti i viventi, chissà che vuol dire Eva. Il problema è che nel testo ebraico la parola non è un nome proprio, perché i nomi non esistono ancora. C'è solo Adamo che c'ha un nome, no? E Adamo vuol dire il terroso, il polveroso, che essendo stato fatto dalla polvere si capisce, no? E poi è Adamo che dà i nomi agli animali, e qui dà il nome anche a Eva. Ma Eva non è un nome proprio, vuol dire vita. L'uomo chiamò sua moglie vita perché fu la madre di tutti i viventi. E la versione dei 70, cioè la versione greca dell'Antico Testamento, e la Vetus Latina, cioè la traduzione latina di San Girolamo, e fino al VI secolo traducono vita. Intorno al VI secolo, che è il momento in cui nella comunità cristiana avviene l'espulsione, diciamo, delle donne da tutti i ruoli di diaconato, eccetera, eccetera, tutti i ruoli pubblici, c'è un grosso periodo di, diciamo, di misoginia. Improvvisamente questa traduzione cambia e non si scrive più vita, ma si scrive la traslitterazione delle lettere ebraiche, più o meno aggiustandole in modo che siano pronunciabili, e diventa Eva con la lettera maiuscola, che non vuol più dire niente. Ma qui è molto chiaro: l'uomo chiamò la moglie vita perché così è la vita, perché riconosce la propria partnership, cioè che ha di fronte la vita com'è. Non so se riesco a spiegarmi. Poi c'è appunto tutto un tema e tutta la lettura tardo-patristica di Eva contrapposta a Maria, cioè comincia tutta la lettura misogena di questo testo, e quindi lì si fa un gran pasticcio. Però di per sé non c'è nel testo questa roba qua, ed è carino il famoso versetto 21 che io ho citato spesso nelle mie lezioni, perché chiude il cerchio col discorso della nudità. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Cioè minaccia delle punizioni, che sono la vita com'è, che non puniscono niente. E alla fine, dopo essersi sentito dire da Adamo: e beh, ma io sono nudo, potevi anche farci dei vestiti, glieli fa. Si mette lì, no? Come dico spesso, c'è questa immagine di Dio che fece per l'uomo delle tuniche di pelli, che mette a cucire e gli fa l'abitino, no? E cura la loro nudità. Cioè, fin da qui, io trovo che in questo versetto 21 non è vero dal punto di vista tecnico, ma è vero per me nella lettura, e in questo versetto 21 è il vero preannuncio della salvezza cristologica, no? Loro si sono messi, noi ci siamo messi, noi siamo tutti in una struttura di desiderio di sé, che di per sé, non essendo relazionale, trasforma la tragedia in dramma. E di fronte al nostro dramma Dio un po' alza la voce, cerca di spiegarci che bisogna rimettersi in un gioco relazionale, ma poi alla fine almeno su un pezzo ce la dà vinta, come si fa con i bambini, che quando gli si fa una sgridata bella grossa, dopo però una piccola consolazione gliela si fa ripassare, perché se no è troppo, no? E dunque Dio cuce queste tuniche di pelli e li manda in giro per il mondo, che è esattamente quello che succede dopo. Li cacciò dal giardino dell'Eden, li mette nella condizione di essere presentabili e li manda in giro per il mondo. Che è esattamente quello che ci succede: la ferita narcisistica ci manda in giro per il mondo. Uno esce dal paradiso incantato di un'infanzia permanente, dove pensa che il desiderio di sé è l'unico criterio del mondo. Nel momento in cui sperimenti che ci sono gli altri e che in qualche modo bisogna fare i conti con questo, ti devi inventare o farti donare una tunica di pelle, una faccia plausibile con cui andare in giro per il mondo. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Quando leggo questo versetto 23 mi chiedo sempre se è una maledizione o una fortuna, la più grande fortuna che ci sia capitata. E non so, la sensazione letta con gli occhi di oggi è il trentenne che non se ne va di casa, a un certo punto trova le valigie fuori dalla porta, no? Cioè, perché lavori il suolo che gli è stato dato? Perché sia padrone della terra, l'amministratore del campo di Dio, no? E bene, mi fermerei qua. La terza citazione che trovate sul programma dell'Elezio mi è venuta in mente in relazione, che è sempre di Sonnè, mi è venuta in mente in relazione alla conclusione di questo testo, la fiamma della spada guizzante. Sonnè scrive: e quei giorni in cui uno è tutto guance, tesa l'una e l'altra, di fervore e di offesa, di stupore e di infanzia, l'una e l'altra confuse per rose e fusioni, nell'incendio si diffonde la notizia, Dio fa meraviglie nel groviglio dell'io. Allora, questa spada fiammeggiante che custodisce il giardino mi sembra veramente: nell'incendio si diffonde la notizia, Dio fa meraviglie nel groviglio dell'io. Ciao a tutti.